Laudetur Jesus Christus.
Lunedì 8 aprile, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Questi titoli: favorire i negoziati in Ucraina e Terra Santa. L'appello del Papa ieri dopo la recita del Regina Coeli, dove ha ricordato che con Gesù c'è più vita, intreccio di gioia e speranza. Tragico naufragio al largo delle coste del Mozambico, oltre 90 persone annegate nella fuga da un'epidemia di colera. Medio Oriente, a 6 mesi dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas, l'esercito israeliano si ritira dal sud della striscia. Si attendono intanto sviluppi dai nuovi negoziati per una tregua in corso al Cairo. Sono le 8:45 secondi, ben ritrovati all'ascolto da Paola Simonetti. La forza di negoziare per raggiungere una pace di cui il mondo ha sempre più bisogno. Questo chiede Papa Francesco con l'intercessione di Dio alla comunità internazionale e a chi ha responsabilità politica al termine del Regina Coeli di ieri. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Michele Ravier.
Non venga meno la nostra preghiera per la pace, una pace giusta, duratura, particolare per la martoriata Ucraina e per la Palestina e Israele. Lo Spirito del Signore risorto illumini e sostenga quanti lavorano per diminuire la tensione e favorire i gesti che rendono possibili i negoziati. Il Signore dia ai dirigenti la capacità di fermarsi un po' per trattare, per negoziare.
Alla preghiera per la pace e per gli sforzi diplomatici, Francesco ha aggiunto anche quella in ricordo delle 45 vittime dell'incidente stradale avvenuto il 28 marzo scorso in Sudafrica, quando un autobus con dei pellegrini cristiani provenienti dal Botswana e diretto nella città sudafricana di Moria per una celebrazione pasquale è uscito di strada a circa 400 chilometri da Johannesburg. Tutti i passeggeri sono morti, tranne una bambina di 8 anni che si è salvata ed è fuori pericolo.
I migranti perdono la vita non solo in Mediterraneo e su altre rotte per raggiungere l'Europa, ma anche in Africa. In un tragico naufragio al largo delle coste del Mozambico, oltre 90 persone sono morte nell'affondamento di un peschereccio trasformato in traghetto e sovraccaricato con 130 passeggeri a bordo. Giancarlo Lavella.
La maggior parte delle persone a bordo del fatiscente natante cercava di abbandonare la terraferma dove è in corso una contagiosissima epidemia di colera. Secondo le autorità locali, la barca da pesca è affondata perché non adatta al trasporto di un numero così grande di passeggeri. Tra le 91 vittime ci sarebbero diversi minori, 5 i sopravvissuti tratti in salvo dai soccorritori che hanno operato incessantemente nonostante le difficili condizioni del mare che hanno reso particolarmente complicate le operazioni di soccorso. Indagini sono in corso per determinare le vere cause del naufragio. Secondo fonti di governo, il Mozambico, uno dei paesi più poveri al mondo, ha registrato quasi 15.000 casi di colera trasmessa dall'acqua contaminata e 32 persone sono già morte dall'ottobre scorso.
Esattamente a 6 mesi dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas, l'esercito israeliano ritira le truppe dal sud della striscia, lasciando solo una brigata come forza straordinaria di controllo. Si attendono intanto gli sviluppi dei nuovi negoziati per una tregua in corso in queste ore al Cairo. Il servizio di Silvia Giovanrosa.
Dopo poche ore dall'annuncio dell'imminente ritiro delle forze di difesa israeliane da Khan Yunis nel sud della striscia di Gaza, alcuni degli abitanti che erano stati costretti ad evacuare la zona stanno facendo ritorno alla loro città, ormai ridotta a un cumulo di macerie. Tuttavia, il presidente israeliano Benjamin Netanyahu ha subito gelato qualsiasi entusiasmo, affermando che non si tratta di una tregua e che la prerogativa per un cessate il fuoco rimane inderogabilmente il rilascio degli ostaggi. Inoltre, le forze di difesa israeliane stanno organizzando l'evacuazione di Rafah che dovrebbe avvenire da qui a pochi mesi. Sul fronte interno, intanto, il premier Netanyahu fa i conti con la crescente pressione delle famiglie degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas, che chiedono un'azione immediata del governo per il ritorno a casa dei loro congiunti. In 50.000 nella serata di ieri hanno manifestato fuori dal palazzo del Knesset.
È necessario dire al Congresso che se non aiuterà l'Ucraina, questa perderà la guerra. Lo ha sottolineato il presidente ucraino Zelensky in collegamento con la piattaforma di raccolta fondi United 24. Intanto c'è preoccupazione per la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia. Alessandro Guarasci.
Zelensky lancia l'ennesimo allarme. All'Ucraina cominciano a mancare le armi per la difesa, soprattutto i missili. Il leader ucraino si riferisce al Congresso degli Stati Uniti, in cui i repubblicani bloccano da mesi decine di miliardi di dollari destinati agli aiuti militari a Kiev. Zelensky aggiunge che sarebbe difficile per l'Ucraina resistere senza gli aiuti e sottolinea che se l'Ucraina perde, altri stati verranno attaccati. Il leader poi chiede urgentemente ai Patriot un sistema missilistico di difesa usato dall'esercito degli Stati Uniti. Secondo l'intelligence di Kiev ci potrebbe essere un'altra offensiva russa in Ucraina alla fine di maggio. Sotto osservazione pure la centrale nucleare di Zaporizhia. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica conferma che le principali strutture di contenimento dei reattori hanno subito almeno 3 attacchi diretti. È il primo caso del genere dal novembre del 2022 e dopo aver stabilito i 5 principi base per evitare un grave incidente nucleare con conseguenze radiologiche. Questo lo dice il direttore generale dell'AIEA, Rafael Grossi.
Seria crisi diplomatica tra Ecuador e Messico. Quest'ultimo si rivolgerà oggi alla Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA dopo il raid della polizia ecuadoriana contro la sua ambasciata a Quito per arrestare l'ex vicepresidente ecuadoriano Glass, che lì si era rifugiato. Sono passati 30 anni dal genocidio dei Tutsi in Ruanda. Una cerimonia a Kigali ha commemorato le vittime di 100 giorni di inaudite violenze. Il servizio di Stefania Ferretti.
30 anni fa iniziava in Ruanda il genocidio dei Tutsi. Una commemorazione a Kigali ha ricordato sabato scorso le 800.000 vittime della guerra civile. Tutto ebbe inizio il 6 aprile 1994, quando l'aereo che trasportava il presidente Juvenal Habyarimana, di etnia Hutsi, per circostanze mai chiarite, fu abbattuto da un missile, uccidendo lui e tutti i passeggeri. Le violenze degli Hutsi, l'esercito, ma anche cittadini comuni contro la minoranza Tutsi, si protrasse per 100 giorni. Dopo la conquista di Kigali da parte delle forze del fronte patriottico ruandese di Kagame, centinaia di migliaia di Hutsi lasciarono il paese, rifugiandosi principalmente nella vicina Repubblica Democratica del Congo. In questi 30 anni il Ruanda ha portato avanti un difficile percorso di riconciliazione. Per il governo ruandese, centinaia di persone, comunque sospettate di aver partecipato al genocidio, sono ancora libere nella vicina Repubblica Democratica del Congo e in Uganda, mentre 28 sono le persone estradate dall'estero, di cui 6 dagli Stati Uniti.
Oltre 30 ONG tunisine e internazionali hanno denunciato gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani ai danni di migranti subsahariani in Tunisia. In un comunicato congiunto chiedono l'apertura di indagini per rivelare la verità e perseguire penalmente gli autori degli abusi. Nei giorni scorsi ha visto la più grande manifestazione degli ultimi anni l'Ungheria, con decine di migliaia di persone in piazza che nel centro di Budapest hanno chiesto le dimissioni del primo ministro Orban. Le proteste sono state sollecitate da Peter Maghiar, astro nascente dell'opposizione al premier sovranista, che ha fatto leva sulla lotta alla corruzione, sulla difesa dello Stato di diritto. E noi torniamo alle parole del Papa. Ogni vivo con Gesù ci permette di avere più vita. È uno dei passaggi della riflessione di Francesco a Regina Coeli di ieri, domenica della Divina Misericordia, istituita da San Giovanni Paolo II nella seconda domenica di Pasqua. Ce ne parla Benedetta Capelli.
Parte da una domanda la riflessione di Francesco Regina Coeli. Avere la vita, che cosa significa? La risposta, spiega il Papa, può essere diversa. Se si intende una vita all'insegna del piacere e del potere, questa strada, che sembra piacevole, non sazia il cuore, perché non contempla l'amore, il dolore, il limite e la morte. Rimane inappagato, aggiunge Francesco, il sogno che ci accomuna, la speranza di vivere per sempre e di essere amati senza fine. L'invito, allora, è di guardare i discepoli che, provati, chiusi nel cenacolo, spaventati e scoraggiati, si lasciano sorprendere da Gesù, che sue piaghe, in canali di misericordia e di perdono.
Ecco, come fare ogni giorno ad avere la vita? Basta fissare lo sguardo su Gesù crocifisso e risorto, incontrarlo nei sacramenti e nella preghiera, lasciarsi toccare dalla sua grazia e guidare dal suo esempio, sperimentare la gioia di amare come lui.
Ogni incontro vivo con Gesù, conclude il Papa, ci permette di avere più vita.
Prima di chiudere, una notizia dell'ultima ora che ci riporta in Ucraina. 3 persone sono state uccise in attacchi lanciati dalle forze russe la notte scorsa nella regione di Zaporizhia, nell'Ucraina meridionale. Lo ha reso noto il governatore della regione. Noi ci fermiamo qui, vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gustavo Messina in regia, da Paola Simonezzi per l'attenzione, fra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi, l'informazione torna alle 9:00.